Le lezioni di oggi e domani sono occupate dal tema Unione Europea, secondo programma. Quello che mi preme comunicarvi in queste lezioni è come la Comunità Europea si è evoluta. E dedicherò un'ora soltanto a un problema che è un problema enorme dell'evoluzione della Comunità Europea, perché questo mi serve a farvi spiegare, a farvi capire il problema delle fonti dell'Unione Europea e come poi questo problema sia cresciuto e abbia richiesto delle soluzioni che sono ancora in fieri, non abbiamo ancora un quadro stabile e definitivo dei rapporti. Per capire che cosa sia l'Unione Europea, cosa non facilissima devo dire, bisogna innanzitutto capire perché l'hanno istituita. E per capire perché l'hanno istituita bisogna cercare di capire che cos'era l'Europa del dopoguerra. La Comunità Europea nasce nel 57, ma in realtà nasce da 10 anni di maturazione del problema della ricostruzione dell'Europa. Nel 1946 ci sono i trattati di pace e l'Europa si trova in una situazione di totale distruzione. Di totale distruzione è tutta la parte della Germania e un pezzo d'Italia è occupata in via provvisoria dagli alleati che sono divisi in due blocchi, cioè il blocco degli alleati francesi, inglesi, americani e il blocco dell'Unione Sovietica, ufficialmente alleati ma sostanzialmente in competizione. Su questo bel letto di macerie c'era il problema: la guerra continua oppure no? Churchill diceva, ma già che ci siamo continuiamole. Nel senso, eliminiamo l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica che ha avuto qualcosa come 20 milioni di morti durante la guerra. Per cui distruzione e competizione sono i due problemi da cui nasce la problematica dell'Unione Europea. Gli americani, dopo aver bombardato l'Europa, insieme agli inglesi, si pongono il problema della ricostruzione dell'Europa, perché ovviamente senza Europa anche il sistema dell'economia crolla, e si dichiarano disponibili a finanziare un programma di ristrutturazione, ricostruzione, purché sia un programma gestito in maniera unitaria dai paesi europei. Cioè non vogliono dover trattare paese con paese, anche se poi gli americani hanno avuto una politica di sostegno paese per paese, in quel momento la richiesta è dateci un interlocutore unico europeo, con il quale poter stabilire un rapporto di finanziamento e un programma di ricostruzione. Lo offrono anche all'Unione Sovietica, ma a condizioni tali che l'Unione Sovietica ritenne di non poter accettare, nel senso che era in sostanza un sistema di finanziamento ma anche di controllo dello sviluppo economico. Per cui il piano Marshall, che è il piano di ricostruzione, stimola nei paesi dell'Europa occidentale un fenomeno di coordinamento. Contemporaneamente incomincia anche la competizione tra i due sistemi. E se voi guardate le date in Wikipedia e vi guardate le date di quegli anni, vedete come il fenomeno sia stato un fenomeno proprio di costruzione di due sistemi passo a passo. Nell'aprile 49 il blocco occidentale intorno a America, Inghilterra e Canada crea la NATO, cioè un sistema di alleanza militare, qualche mese dopo nel sistema sovietico si crea il patto di Varsavia, che è un'alleanza militare. I due sistemi cominciano a organizzarsi in modo competitivo. C'è la questione della Germania, che è occupata in maniera totale, divisa per settori. Nel maggio del 49 gli alleati occidentali unilateralmente creano la Germania federale. Qualche mese dopo l'Unione Sovietica crea la Repubblica Democratica Tedesca, creando due stati, dove non c'era ancora una decisione su che cosa fosse la Germania, ma di fatto si organizzano i due stati. Pensate che il progresso è talmente lento che solo nel 60 si crea il mitico muro di Berlino, cioè questo muro che non guarda solo Berlino ma riguarda tutta l'Europa. Perché fino al 60 tra i due stati c'è la circolazione, ma c'è la circolazione competitiva, per cui il Berlino Ovest è diventata la finestra d'Europa, anche c'era un mitico magazzino che forse adesso neanche non c'è più, che si chiamava la finestra d'Europa, che guardava sul muro, su quello che sarebbe stato il muro. E naturalmente questo ha creato il meccanismo di concorrenza di due economie completamente diverse, per cui gli ingegneri si formavano in Germania Est ma lavoravano in Germania Ovest perché li pagavano di più, e così via. Allora, su questa situazione incandescente, in Grecia si combatteva una guerra civile, in Corea nel 50 scoppia la guerra di Corea, cioè la guerra fredda comincia a diventare sempre più calda, si pone il problema di che cosa fare dell'economia europea. E su questo progetto, su questo problema, si sviluppano due idee che restano due idee ancora oggi non molto conciliabili, e due idee forti, entrambe con molto seguito. Da un lato un'idea un po' utopistica, che è la federazione europea, l'idea cioè di fare dell'Europa occidentale un'organizzazione di tipo federale, così come è stata fatta negli Stati Uniti. Uno dei massimi teorici del federalismo europeo è stato Altiero Spinelli, di cui forse avete sentito parlare. Dall'altro invece c'è un progetto molto minore, ma molto più urgente, che è quello di fare un mercato comune europeo, quindi un'organizzazione soltanto economica. Da un lato la visione di un'organizzazione politica, militare e economica, dall'altro l'idea di un'area di libero scambio. Queste sono due idee che erano in competizione allora e sono in competizione ancora oggi. Ogni volta che si discute in Europa di che cosa si fa dello sviluppo europeo, queste due anime entrano in conflitto. Emergono dentro nel conflitto. E se noi dovessimo oggi fare la storia dello sviluppo di queste due anime e dell'organizzazione europea, ci troveremmo di fronte a un quadro piuttosto fantastico, perché la storia d'Europa è una storia di fallimenti. Noi abbiamo come processo di unificazione europea una storia di fallimenti. L'ultimo fallimento è stato il trattato costituzionale europeo, e anche il trattato di Lisbona sta per fallire, anche se forse non fallisce perché finora ha votato contro solo l'Irlanda, e potrà essere approvato soltanto se tutti gli stati europei, tutti i 27, dicono di sì, ma già l'Irlanda ha detto di no, ma gli altri hanno detto: ma l'Irlanda cosa conta? Se la Francia dice no, la Germania dice no, allora si paralizza, ma se dice no Irlanda, si dice vabbè, ripensateci, ne parliamo fra un anno, e così il processo sta andando avanti. Ma non è detto che vada in porto, ma già il trattato di Lisbona, rispetto al trattato costituzionale, è un passo indietro, è una dichiarazione di fallimento, e adesso partiamo da un piano un po' più basso. Ma questo non è il fallimento d'Europa, come dicono i giornali che non hanno storia, questo è l'ennesimo fallimento d'Europa. Perché sono tutti fallimenti conseguenti al tentativo di fare un passo lungo in avanti, verso un progetto federale. Allora, parlare di un trattato costituzionale europeo, che era già una mediazione, perché all'inizio si diceva trattato Costituzione europea, cioè l'idea di creare proprio la Costituzione federale, questa idea ha spaventato e ha creato un meccanismo di reazione. Contemporaneamente l'Europa è stato uno dei fenomeni di maggior successo che si sono visti nella storia dell'uomo. E queste due cose viaggiano nella stessa area, sviluppo della unificazione europea. E lo splitting, la separazione tra quello che è uno sviluppo formale negli atti, nelle grandi decisioni, e quello che è uno sviluppo invece di fatto. Di fatto l'Europa ha avuto un enorme successo, a livello di atti politici ha avuto una serie di fallimenti. La qualcosa non può che essere divertente. E che ci porta a una situazione in cui noi europei non possiamo dare, non siamo in grado di dire che cosa sia l'Europa. Nessuno sa dare una risposta alla domanda che cos'è l'Unione Europea, perché la risposta non c'è. L'Unione Europea è una questione di fatto, è uno strano animale che si è formato passo dopo passo senza avere mai un progetto chiaro. Per questo è anche interessante. Non è una confederazione, per usare le categorie che vi ho introdotto l'altra settimana, non è una confederazione, non è più semplicemente un'organizzazione di stati, un'organizzazione internazionale di stati, ma non è neppure una federazione, perché sicuramente non è uno stato unitario benché federale, è qualcosa di mezzo. Per cui generalmente uso il termine frattale, che non è un termine del diritto, ma un termine della geometria post-euclidea, che viene usato per dare, deriva da fractus, no? Allora, se la dimensione 1, 2, 3 sono la linea, il quadrato e il cubo, per i non matematici, cioè per i giuristi, possiamo dire che sono, diciamo, lo Stato, l'organizzazione internazionale e l'ente derivato da regione. Vedete, siamo sempre legati a numeri. Noi possiamo dire che cos'è il comune. Il comune è una dimensione 3, è un ente derivato, e l'ONU è dimensione 1, è un'organizzazione internazionale. Noi abbiamo degli schemi, delle nozioni di base, degli universali, se vogliamo, dei concetti che servono per strutturare le esperienze. Lo facciamo sempre, sempre lo facciamo. Noi lavoriamo sempre per modelli teorici di cose pratiche, per cui questa cosa è una penna. Non è che stiamo riflettendo se questa sia proprio una penna o sia un cotonfiocco con cui pulirsi le orecchie, no? È un qualcosa che appartiene alla nostra idea di penna, così come questa appartiene all'idea, chissà, di un foglio, di una fotocopia, di un pezzo di libro abusivamente fotocopiato e così via. Allora, per semplificare le cose, noi usiamo la retta, il quadrato e il cubo. Se dobbiamo misurare la cilindrata di una macchina, usiamo il cubo. E se dobbiamo misurare l'area di una stanza o di una casa, una parete da dipingere, usiamo il quadrato, una figura piana. Se dobbiamo andare da Ferrara a Timbuktu, usiamo una retta. Ma queste sono semplificazioni, perché non esiste in natura una retta né un quadrato, o un cerchio o un triangolo, né un cubo o una sfera, non esistono in natura. In natura esistono cose composte. Il problema che si era posto Mandelbrot era: quanto sono lunghe le coste della Bretagna? E uno dice: ma chi te ne frega delle coste della Bretagna? Beh, dipende. Allora, se io devo costruire il stabilimento balneare, vado da capo a capo, per cui dove c'è un golfo, seguo il golfo da capo a capo e sono contento così. Se io sono un contadino che deve arare un campo, non me ne frega di sapere l'esatta dimensione del campo, vado a quadrati, rettangoli, rombi. Ma se devo fare invece delle operazioni di alta tecnologia, incomincio a seguire tutte le coste della Bretagna, cozza per cozza, l'alga, la pietruzza, rientro, la dimensione delle coste della Bretagna diventa un milione di volte più lunga. Non di poco, di alcuni zeri più lunga, è ovvio. E allora il problema è come queste, i nostri bisogni si accontentino delle figure ideali. Noi generalmente della geometria euclidea andiamo tranquilli, come andiamo tranquilli dividendo gli enti politici in organizzazioni internazionali, stati e enti derivati. Ci va bene. L'Unione Europea non sta in nessuna di queste cose, è un fractus, è qualcosa che sta in mezzo, sta transitando da una parte all'altra, non si sa in che punto sia, potrebbe essere un 1 1/4 come potrebbe essere 1 3/4, chi lo sa, non si sa neanche bene da che parte vada, sta qui in mezzo. E non riesce probabilmente neanche ad avere un percorso lineare, perché nessuno sta pensando in Europa che effettivamente il percorso dell'Unione Europea sia verso uno Stato, come l'abbiamo ereditato dalla Pace di Vestfalia e dallo Stato assoluto europeo. Sta andando verso una dimensione che probabilmente è nuova anche perché creerà figure di enti diverse da quelle tradizionali. Per questo è enormemente interessante. È enormemente interessante, ma anche un po' difficile da gestire. È nata da un fallimento. L'idea degli anni 50, degli anni 40, anzi del dopoguerra, era il progetto di costruire una unione militare e politica, una comunità militare e politica europea. E questa cosa è stata promossa dalla Francia, ma è stata poi impallinata dal Parlamento francese. La grandeur francese non ha mai tollerato queste cose. E di conseguenza da questo fallimento hanno deciso, benissimo, risolviamo la cosa più urgente. E la cosa più urgente era la eterna questione dei bacini della Saar e della Ruhr, che erano i due bacini, diciamo, lungo la valle del Reno, tra Germania e Francia, che erano i bacini carboniferi e siderurgici, dove c'è acqua e carbone c'è industria siderurgica, per cui erano i motori economici della Germania. Dopo la prima guerra mondiale la Francia li aveva voluti come risarcimento dei danni e questo aveva creato la mancanza di sviluppo economico in Germania e l'humus su cui è cresciuto il nazismo, che infatti li ha rivendicati e ottenuti. Nel dopoguerra era zona di occupazione francese, di nuovo, così come il resto della Germania era sotto occupazione alleata, e a un certo punto si pensò di risolvere il problema con uno scatto di intelligenza. Diceva benissimo, questa area diviene parte di un accordo franco-tedesco. La Germania ovest è stata appena creata da pochi mesi, creata artificialmente, la Costituzione federale tedesca è stata scritta dagli americani per intenderci, e uno dei primi atti del nuovo governo della Repubblica federale tedesca fu un accordo, una trattativa con la Francia per regolare il mercato del carbone e dell'acciaio. Il Belgio era interessato perché è Lussemburgo, poi propagine, perché anche lui produceva carbone. Il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo avevano già fatto il Benelux, che era una unione di questi tre paesi, unione economica di questi tre paesi. L'Italia stava cercando di dimostrare di esistere dopo la sconfitta della guerra, per cui si buttò anch'essa in questa iniziativa e crearono questa comunità del carbone e dell'acciaio, la CECA, il primo nucleo della comunità europea, una comunità che aveva come suo scopo semplicemente creare un mercato unitario, concorrenziale ma regolato, di carbone e acciaio. Questo avvenne nel 51. Ed ebbe un successo clamoroso. Successo clamoroso perché innanzitutto disinnescò la mina eterna della zona Ruhr e Saar. ma poi perché questa piccola organizzazione aveva dei poteri sufficienti per regolare molto bene questo mercato, per cui il mercato ebbe uno sviluppo. Furono tutti contenti, tutti soddisfatti da questa operazione. Allora immediatamente si pensò, facciamo un'organizzazione più estesa, la CED, la Comunità Europea di Difesa, di nuovo il sogno, fallita anche quella perché ogni volta che l'Europa cerca di fare un passo verso l'unificazione politica e militare, immediatamente i nazionalismi vengono fuori. Fallita quella, si pensò di dire, va bene, allora continuiamo sulla strada della CECA, creiamo altre due comunità. Una, l'Euratom, legata all'altra forma di energia che allora si stava cominciando a sperimentare, l'energia nucleare, per cui oltre al carbone l'energia nucleare, e poi la Comunità Economica Europea, la CE, che divenne lo strumento di grande successo, quello che poi si mangia tutto il resto. Scusi, ma se lei vuole chiacchierare? Io, no, almeno mi disturba, ma perché? C'è un bellissimo bar, è ospite mio se vuole. La CE nasce come Comunità Economica Europea, con un compito assolutamente modesto, apparentemente modesto. La CE si doveva occupare essenzialmente di tre problemi. Uno, l'agricoltura. Il problema dell'agricoltura è un problema, come capite, di non grandissima dimensione strategica, ma importante dal punto di vista economico. L'agricoltura era distrutta e per di più è un'agricoltura tradizionale che non poteva competere con due giganti agricoli che erano l'America e il Canada da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra, per cui produzioni enormi di grano e di altre cose. E allora era necessario costruire un mercato agricolo europeo in cui le imprese europee potessero raggiungere una dimensione sufficiente da competere. E questo era un problema. Il secondo problema erano i trasporti, e quindi creare dei trasporti che fossero coerenti con un mercato di livello europeo, e legato ai trasporti, ma principale problema, l'eliminazione dei dazi. Eliminare i dazi e consentire che le merci si spostassero in tutta Europa senza incontrare barriere doganali, e quindi creando un mercato competitivo in cui l'agricoltore olandese poteva essere, come lo è di fatto, competitivo col pomodoro italiano. Lui lo coltiva in serra, sa di cetriolo, ma è bello, tondo e rosso e costa meno del pomodoro italiano. Fa schifo, ma questo è un problema che riguarda il consumatore. Lui deve essere in grado di commerciare il suo prodotto, così come la birra greca può competere con la birra danese. Non c'è rapporto. Però la competizione può esistere e questa competizione non deve incontrare i meccanismi di dazio, per cui ogni economia si difende dicendo, vabbè, noi abbiamo la Fiat che è ottima, la Volkswagen è meno buona, ma comunque noi la tassiamo, in modo che non sia competitiva con le macchine nostre. Questo era il progetto. Capito? Un progetto apparentemente molto limitato, rispetto al quale l'organizzazione che fu data era un'organizzazione limitata, tradizionale, e cioè si è pensato di fare un'organizzazione di questo tipo. Un elemento dominante che è il Consiglio dei Ministri. Notate che il Consiglio dei Ministri non è un organismo stabile, ma è la riunione dei ministri competenti dei vari stati. Per cui quando si parla di agricoltura ci vanno i ministri dell'agricoltura, quando si parla di trasporti ci vanno i ministri dei trasporti. Il Consiglio dei Ministri esprime una commissione che già dal nome vi dà l'idea di un ente, di un organo, con compiti essenzialmente esecutivi. Il Consiglio dei Ministri decide. E poi c'è una commissione che gestisce le decisioni. Come spesso capita nelle organizzazioni internazionali, si sono posti altri due organi, il Parlamento, che all'inizio non si chiamava neanche così, si chiamava Assemblea Parlamentare, ed era un organismo rappresentativo dei parlamenti nazionali, nel senso che era composto da membri eletti dai singoli parlamenti nazionali, con la classica funzione che hanno questo tipo di organismi nelle organizzazioni internazionali, e cioè quella di controllare il proprio governo. Cioè il governo va in Europa, cosa faccia in Europa il Parlamento italiano non lo sa, allora manda dei delegati in un Parlamento europeo che così controlla quello che fa il Consiglio dei Ministri, ma lo controlla essenzialmente tramite pochissimi atti. Una volta all'anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, notate che il Presidente del Consiglio dei Ministri è un Presidente di Stato o di Governo per 6 mesi, e a turno, tocca a tutti prima o poi. Per cui anche, vedete, un'organizzazione politicamente debole, è essenzialmente un coordinamento tra i ministri di settore con un occhio da parte del Parlamento europeo, essenzialmente come longa manus dei parlamenti nazionali. E poi la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche questo organismo sufficientemente normale, perché è tipico di tutte le organizzazioni internazionali avere una corte arbitrale, è formata da un delegato di ogni Stato, da un rappresentante di ogni Stato, che ha compiti di interpretare il trattato istitutivo e ha i compiti di risolvere i conflitti tra i vari paesi. Organizzazione internazionale tipo 1, nettamente nasce qui nella casella delle organizzazioni internazionali, non più sviluppata di tante altre. Questo è l'assetto del Trattato di Roma del 57. Come tutte le organizzazioni internazionali, vale il principio cosiddetto intergovernativo. Principio intergovernativo è il principio per cui le decisioni sono prese con atti dei governi, dove ogni governo è uguale all'altro. Erano 6 paesi, Italia, Francia, Germania e i 3 del Benelux, che hanno messo insieme un'organizzazione di tipo amministrativo. Giuliano Amato si diverte a definirla una specie di consorzio tra enti locali, c'ha ragione. Assomiglia al consorzio che fanno i comuni per gestire la scuola bus, per dirne una, no? Non è molto diverso. È un consorzio tra stati, organizzazione internazionale, dove gli stati contano ciascuno per un voto, stanno nel Consiglio dei Ministri, mandano i loro rappresentanti esperti per materia in Consiglio dei Ministri, hanno un organismo più stabile, la Commissione, ma con funzioni esecutive, un Parlamento che ha solo funzioni di controllo molto generale e una corte che risolve i casini che creano, nascono tra gli stati. Un assetto del tutto limitato, proporzionato agli scopi limitati. Questo è l'assetto del 57, e questo assetto resta intonso fino all'atto unico dell'87, cioè per 30 anni la Comunità Europea non ha cambiato sostanzialmente, sì, ha cambiato alcune cose, ma questo assetto non l'ha cambiato, non ha cambiato neanche gli scopi. Però in questi 30 anni cambia completamente la fisionomia della comunità. Sotto diversi profili. Chi è che mantiene la comunità? La comunità viene mantenuta dagli stati all'inizio. Sono gli stati che trasferiscono dei soldi alla comunità europea. Anche questo secondo i principi tradizionali. La comunità europea poi non ha bisogno di gran soldi perché è un meccanismo di regolazione, però ovviamente non è soltanto un meccanismo di regolazione, è anche un meccanismo che deve intervenire. Zone particolarmente disagiate devono essere sostenute da interventi della comunità. Questo implica che la comunità progressivamente aumenta di consistenza finanziaria e si introduce un principio per cui la comunità si ricava da sé i propri soldi, con il meccanismo delle accise che avete sentito parlare, no? Di cui avete sentito parlare. Le accise sono le tasse che la comunità europea impone ai generi importati da fuori la comunità, per cui il petrolio è gravato da un'accisa, da una tassa europea, per esempio. Avendo dato un potere impositivo all'Unione Europea, la Comunità Europea, allora si chiamava ancora Comunità Europea, la Comunità Europea aveva un potere impositivo, nel senso che poteva dire il prossimo anno tassiamo lo zucchero oppure tassiamo, che so io, l'orzo americano o le bamboline cinesi. Stabiliamo delle accise per cui i prodotti che vengono importati sono gravati da quella tassa e questa tassa viene stabilita da un meccanismo decisionale che è interamente imperniato sul Consiglio dei Ministri. Allora, un'entità di tipo governativa improvvisamente si trova con un potere impositivo. Controllato da chi? Questo è un principio che regge qualsiasi sistema non democratico, ma costituzionale, no? No taxation without representation. Non c'è potere di tassazione impositivo senza la garanzia della rappresentanza. Se il ministro non può tassare il petrolio in Italia, perché in Italia comunque deve passare per il Parlamento, perché è il Parlamento che deve approvare le nuove tasse, lui potrebbe andare in Europa e far prendere questo provvedimento in Europa, perché tanto il Parlamento, nel Parlamento europeo, non ha poteri. Ecco che allora si capisce, e per una pressione di alcuni Stati, si introduce il principio per cui il Parlamento europeo diventa un soggetto rappresentativo della popolazione degli Stati europei. Principio dell'elezione diretta del Parlamento europeo. Come conseguenza, contraltare, mettetela come volete, di un'attribuzione del potere impositivo agli organi della comunità. Questo avviene nel 1976. Le prime elezioni europee sono del 79, del 79, perché si vota il prossimo anno, infatti, 79. Dal 1979 il Parlamento europeo non è più un organismo di deliberazione dei parlamenti, ma è eletto direttamente dai cittadini. Che vuol dire che per 22 anni l'Europa non ha avuto un Parlamento eletto. Il giorno dopo che il Parlamento, cioè l'anno stesso che il Parlamento europeo è stato eletto, ha usato l'unico potere che gli era dato dal trattato, ha bocciato il bilancio, cioè non ha dato l'autorizzazione al bilancio predisposto dalla Commissione e dal Consiglio dei Ministri, dicendo questo bilancio non l'approvo, voglio ridiscuterlo totalmente. E da quella volta è riuscito a introdurre l'idea che il Parlamento partecipa alle decisioni della comunità. Oggi il Parlamento europeo è totalmente partecipe alle decisioni della comunità. C'è stato un cambiamento totale, ma è iniziato nel 79. Con questo primo atto e con una serie di veri e propri ricatti che ha fatto il Parlamento. Il Parlamento a un certo punto, come gli davano un potere, diceva benissimo. Allora, io adesso vi dico questo. Prima di presentarmi il bilancio, voi mi coinvolgete nel progetto di bilancio. Per cui la Commissione, prima di andare in Consiglio dei Ministri a presentare proposte di bilancio, viene in Parlamento a chiedere la nostra opinione. Non è prevista dal trattato, ma se voi non fate così, io il bilancio lo boccio. È come una competizione, una concorrenza tra organi, secondo uno schema tipicamente costituzionale, di storia costituzionale, ha creato nel Parlamento europeo un soggetto politicamente importante della decisione. Secondo insuccesso clamoroso della Comunità Europea. Vi dicevo, la regola era che il Consiglio dei Ministri votasse all'unanimità, ognuno un voto. Ma questa regola doveva finire nel 66, nel 65, col 1 gennaio del 66. Per cui i primi 9 anni si votava così. Poi il trattato prevedeva che, raggiunti i primi obiettivi della comunità, il Consiglio dei Ministri avrebbe votato a maggioranza. Il generale De Gaulle, il presidente della Francia, ritenne che la cosa fosse poco dignitosa per la Francia e di conseguenza non mandò più i suoi rappresentanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri. Era così la crisi della sedia vuota, nel senso che il Consiglio dei Ministri si univano i 6 ministri, ma la sedia era vuota perché il francese non andava. Perché non vieni perché non vieni, non vengo perché non voglio votare a maggioranza. Che si fa? Giornali, la Comunità Europea è finita, giungono un compromesso, il compromesso di Lussemburgo, notate tutti gli atti non formali, era un atto politico questo compromesso. Compromesso di Lussemburgo del 27 gennaio del 66 dice: quando nel caso di decisioni assoggettate la maggioranza su proposta della Commissione sono in gioco importanti interessi di uno o più Stati membri, importanti interessi di uno Stato, i membri del Consiglio si impegneranno a raggiungere entro tempi ragionevoli soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri del Consiglio nel rispetto dei reciproci interessi di quelli della comunità, e cioè all'unanimità. Questa frase, scritta in un linguaggio così barocco e involuto, sta a significare che gli Stati hanno il potere di veto. Per cui di fronte a qualsiasi decisione, lo Stato che si vede messo in minoranza può esercitare il potere di veto, il che significa che si vota all'unanimità. Questo compromesso è durato fino all'atto unico del 1987, per cui per 30 anni la Comunità Europea ha votato all'unanimità. Nel frattempo è cresciuta. Perché sono entrati nell'ordine Inghilterra, Irlanda, Danimarca, poi sono entrati i paesi usciti dalla dittatura fascista, per cui Grecia, Spagna e Portogallo, poi sono entrati i paesi del nord, l'Austria e così via, poi c'è stato l'allargamento a est con tutti i paesi del blocco. Alla fine sono entrati Romania e Bulgaria, oggi sono 27 paesi. Pensate che questi 27 paesi oggi sono ancora retti da un trattato che ha avuto degli aggiustamenti, ma non delle rivoluzioni. Per questo ce n'è il bisogno di dire, beh, a un certo punto dobbiamo uscire da una difficoltà organizzativa così grossa. Ma nel frattempo quello che è stata la cosa clamorosa è stato lo sviluppo dell'attività della comunità. Perché se si trattava soltanto di regolare i confini e l'agricoltura, le dogane e l'agricoltura, non sarebbe stato un problema. Ma quello che invece è stata la sorpresa, la cosa più sorprendente, è che cosa ha comportato la regolazione del mercato. La regolazione dei mercati è una cosa che non conosce limiti. Vi faccio alcuni esempi per farvi capire. Esempi storici. La Francia produce il patis, che è un liquore che si allunga con l'acqua e fa un... Non commentiamo la qualità del prodotto, ha un basso tenore alcolico. Lo poteva commerciare in tutta Europa, ma non in Germania, perché in Germania c'era una legislazione sulle bevande alcoliche per cui sotto un certo grado non potevano essere commercializzate, questo per motivi di igiene. Per cui il camion che partiva dalla Francia con il carico di patis arrivava tranquillamente in qualsiasi città tedesca senza pagare dazi, ma poi questi prodotti non potevano essere messi in commercio perché erano contrari alla legislazione tedesca. E in Italia, per legge, la pasta asciutta, che, insomma, su cui abbiamo una qualche competenza, poteva essere fatta soltanto impiegando farina di grano duro e senza alcun additivo che non fosse l'acqua, il sale e eventualmente le uova. Basta. Questa è una legge. Se in un altro paese fanno la pasta asciutta col grano tenero, oppure ci mettono dentro il nero di seppia, schifezza, questa cosa non poteva essere commercializzata in Italia, perché non c'erano barriere doganali, nessuno lo fermava, il camion passava il confine, il finanziere diceva, ah, dell'ottimo spaghetto al nero di seppia, prego, si accomodi. Questi arrivavano, lo davano al Despar, alla Conad o chi per loro, e dicevano, noi non possiamo venderlo, è contro la legge. Per cui la legislazione aveva delle misure di regolazione del mercato che rendevano il mercato segmentato. Perfino quella bontà meravigliosa che il patè francese non poteva essere venduto in Germania, perché in Germania questi prodotti che si chiamano Wurst devono essere fatti solo da carne e non possono contenere dentro il tartufo, il formaggio e così via, e quindi non potevano essere venduti. Questo ha causato l'esigenza per la comunità di intervenire con leggi, con atti normativi, poi vedremo con che tipo di atti normativi, cioè di regolare settore di mercato per settore di mercato. Hanno fatto un atto normativo sulle birre, un atto normativo sui composti di carne, un atto normativo sulla pasta asciutta, la direttiva pasta si chiama. Cioè il mercato è stato regolato dalla comunità. Ogni volta che c'era un conflitto, la comunità faceva un atto e diceva: le caratteristiche minime della pasta asciutta sono le seguenti. Chiunque corrisponda a queste caratteristiche, qualsiasi prodotto corrisponda a queste caratteristiche, può essere commercializzato in Europa e nessuno Stato lo può rifiutare. Capite? Un bel giorno ci fu, voi siete troppo giovani, ricordate, c'è stato uno psicodramma, perché fu fatta una norma sulla cioccolata, in cui si diceva che la cioccolata poteva anche non aver mai visto il cacao. E tutti a dire, oh mamma mia, cosa sarà delle nostre cioccolate? E la Perugia, e la Ferrero. Da quel giorno tutte le cioccolate dichiarano che cosa contengono. E infatti uno va a comprarsi la cioccolata ad essere felice, perché trova anche la cioccolata al 98% di cacao, che come la metti dentro, vengono fuori i brufoli da tutte le parti, però è buonissima. E il mercato si è arricchito, ma questa cosa ha imposto di dire che cosa contiene, in cambio di una regola che consente di chiamare cioccolata anche delle cose fatte con le truccioli delle suole delle scarpe. Mercato regolato. I mercati sono tutti fatti da regole, che ne pensano generalmente quelli che parlano del mercato. Il mercato sono istituzioni sociali altamente regolate. Ma non soltanto sulla qualità dei prodotti. Pensate ad un'altra cosa. Non c'è prodotto elettrico che voi usiate, non ce n'è uno, che non abbia un bollino della Comunità Europea. Ossia è certificato che certificata la sua rispondenza a una serie di norme comunitarie sulla sicurezza dei prodotti elettrici. Perché? Perché questo significa occuparsi delle conseguenze della concorrenza. Se io sono il produttore di asciugacapelli, faccio una cosa non perché mi interessi in modo particolare, ma perché è una direttiva storica della comunità, no? Asciugacapelli non è che sia un prodotto, non è che c'è un mercato concorrenziale mondiale. Il problema è questo: se tu sei svedese e fai gli asciugacapelli, a parte che devi portarlo col carrello per pesare 8 kg, ma è una cosa super sicura. Puoi prendere le martellate, butti nella vasca, rimbalza fuori dalla vasca, massima sicurezza. Ci sono invece altri paesi, tra cui probabilmente il nostro, in cui i prodotti tu lo usi, al terzo capello che asciughi comincia a riscaldare, dopodiché muori fulminato. Costano molto di meno, costano ovviamente molto di meno in termini di soldi, però la concorrenza si può svolgere a danno della sicurezza del consumatore? No. Allora, in nome della sicurezza del consumatore bisogna fare tutta una serie di norme che toccano i singoli prodotti, i asciugacapelli, i tosaerba, altro prodotto che capite. No? Ma la cosa ancora più sorprendente è che la sicurezza del consumatore è una cosa complessa. È una cosa complessa e lo si capì quando improvvisamente comparvero le piogge acide nel nord Europa. Le piogge acide erano dovute all'inquinamento atmosferico. E quindi, come si fa ad ammettere una concorrenza che venga fatta a danno dell'ambiente? Se io sono un pellicciaio di provincia di Vicenza e posso prendere gli acidi di lavorazione del pellame e buttarli dentro nel fiume, i miei costi di produzione sono bassissimi. Ma io faccio concorrenza agli altri pellicciai non perché produco pellicce più belle e a prezzi più bassi, per semplice fatto che non pago il costo dell'inquinamento che produco. Cioè sto evadendo un costo. Ed ecco che la comunità, sorprendentemente, senza avere nessuna competenza in materia, fino all'87, incomincia a fare norme sull'ambiente, stabilendo il principio fondamentale che inquina paga, per cui qualsiasi sconto tu fai sulla protezione ambientale al tuo produttore, gli stai dando dei soldi pubblici, è come se tu dessi un contributo alle imprese. E siccome è vietato in un mercato concorrenziale che gli stati sostengono le proprie imprese, ecco che anche l'ambiente diventa un costo di produzione che deve essere imputato alla concorrenza. Tu non puoi emettere queste sostanze, non puoi immettere in atmosfera queste sostanze, ci sono dei limiti per tutte le emissioni, eccetera, perché questo fa parte della sicurezza ambientale. E la concorrenza deve essere al netto di questa tutela. Il che è significato che il mercato ha portato la comunità a occuparsi dell'ambiente, non perché fossero convertiti alla religione verde, tutt'altro, erano tutti fumatori. Era semplicemente perché questo era uno degli elementi necessari nella regolazione del mercato, perché sennò la concorrenza si svolgeva a danno dell'ambiente, e questo ovviamente portava delle conseguenze. La previdenza sociale, quanto più lontano dal mercato la previdenza sociale, ma se i produttori portoghesi potevano fare concorrenza a quelli svedesi per semplice fatto che non pagavano la pensione ai loro dipendenti o non pagavano l'assistenza sanitaria ai propri dipendenti, voi capite che questa concorrenza distorceva il mercato. Spuntavano prezzi migliori non perché erano più bravi nella produzione, ma soltanto perché sfruttavano il loro personale. Ecco che allora un elemento del mercato, della concorrenza, diventava anche la legislazione sociale e quella previdenziale. Sono andato un po' oltre, facciamo una pausa, poi riprendiamo.